Podcast numero 88 per il giornale Il Mondo Nuovo, 30 marzo 2024. L'Europa è il fine della nostra democrazia perché la democrazia è il fine della nostra Europa. Buongiorno a tutti e a tutti buona Pasqua. Sono Stefano Rolando. Nei giorni scorsi c'è stata una delle non molte occasioni per parlare di Europa, non per dividersi in sterili invettive o per far finta di avere un contenuto per imbastire un'ennesima campagna elettorale fatta di visibilità e aria fritta, al di là dei contenuti della vera posta in gioco di queste elezioni. Come si sa, sono appunto elezioni europee che cadono in un anno cruciale con due guerre in corso, elezioni farsa in Russia che già sono state fatte ed elezioni incertissime negli Stati Uniti a fine anno, in mezzo a inquietudini economiche, sociali, militari che riguardano ogni popolo, ogni generazione e ogni ceto sociale. La giornata seminariale ha avuto per titolo Oltre il voto di giugno, l'Europa è il fine della nostra democrazia. Si è svolta a Milano mercoledì 27 marzo, prima dell'esodo di Pasqua, solo in Italia 11 milioni di auto in movimento, con 10 relatori in presenza al Circolo e Centro Studi Emilio Caldara in via De Amicis 17 e con altri 10 partecipanti da remoto. L'idea era di mescolare operatori coinvolti nelle elezioni e insieme ad esperti e studiosi coinvolti nelle decisioni che scaturiranno dagli esiti del voto. Trovare tra queste due squadre un baricentro di dialogo, questo è il vero obiettivo. Chi per segnalare contraddizioni e ambiguità, chi per far emergere una maggiore verità sulla domanda che c'è di Europa o che non c'è, chi per mettere in campo i rischi di un esito in cui l'Europa dovesse scegliere più barriere nazionalistiche, più fughe protezionistiche, più ritiro dalla costruzione di un'identità e di un'appartenenza all'altezza dei valori e delle sfide che 70 anni fa i costruttori dell'Europa Unita hanno fatto emergere dalla loro stessa appena deposta identità di nemici reciproci. Prima di fare qualche sintesi sull'intensità di un dibattito che è videoregistrato sulla pagina di Facebook del Circolo Caldara e che dovrebbe essere raccolto con interventi sintetizzati in un instant book prima del voto di giugno, fatemi partire da questo spunto storico sulla fondazione dell'Europa, che dominò l'immaginario di alcune generazioni, per raccontarvi il minuto dopo la chiusura di questo convegno. Un minuto dopo, seconda metà del pomeriggio del 27 marzo, è apparsa in rete, vuol dire viralmente circolata in mezza Europa, la foto della signora Marion Le Pen, con taglio curato dei capelli e fascia tricolore francese, l'onore dei sindaci d'Oltralpe, che ha dichiarato, aperte le virgolette, l'Unione Europea non è l'Europa è una ideologia senza terra, senza popolo, senza radici, senza anima e senza civiltà. L'Unione Europea sta lentamente uccidendo nazioni millenarie. Chiuse le virgolette. Marion Le Pen ha 35 anni, è la nipote del neofascista francese Jean-Marie Le Pen e sorella minore di Marine Le Pen, utilizzato il cognome Maréchal, già capo del Front National, suo padre naturale, oppure il cognome Le Pen per fare politica nella scia del movimento più a destra della politica francese, oppure per confliggervi stando più a destra, ancora più a destra. È stata partner della candidatura all'Eliseo del giornalista razzista Éric Zemmour, con cui ha realizzato la convention Union de Droite. Ora è capo del movimento Reconquête. Ha sposato in seconde nozze l'europarlamentare italiano di Fratelli d'Italia, Vincenzo Sofo, con cui nel giugno del 2022 ha messo al mondo la figlia Clotilde. Stiamo dunque parlando di esponenti alleati ai 2/3 del governo italiano attuale. Le nazioni millenarie declamate dalla Le Pen Maréchal hanno prodotto 37 milioni di morti nella Prima Guerra Mondiale, contati nel 1918, spagnola esclusa, e poi a distanza di una sola generazione altri 50 milioni di morti contati nel 1945. Ed è proprio alla fine di quest'ultima ragioneria della ditta Nazioni Millenarie che alcuni esponenti, per lo più dell'Europa cristiana, moderati nelle forme ma radicali nelle intenzioni, hanno ragionato sul modo più efficace per agire strutturalmente sulla fine di quella pratica appunto millenaria che ha caratterizzato i rapporti tra nazioni dalla caduta dell'Impero Romano in poi. Ecco, loro avrebbero molto voluto cominciare dalla cultura, dall'identità, ma hanno considerato questo piuttosto il punto d'arrivo di un processo, di un lungo processo, cominciando invece dall'interdipendenza economica, carbone e acciaio, divisa la produzione, scambiato il consumo. Dalla CECA, che organizzò l'intreccio delle materie prime, l'unità europea avrebbe poi intrecciato i mercati, i confini, la moneta, i fondamenti dei diritti civili e delle libertà democratiche, le garanzie per vivere, lavorare, concorrere, innovare e molte altre cose molto importanti. Alcune cose hanno generato successi immensi, altre hanno richiesto molta tessitura, lasciati ancora oggi aperti alcuni insoluti. Ma quella sfida ha generato la più lunga pace interna della storia dei popoli europei e la più alta caduta di stereotipi e pregiudizi che i loro precedenti millenari rapporti avevano ingenerato, a volte alti come muri, o per meglio dire come cavalli di Frisia. I cosiddetti padri della patria avevano uno straordinario segreto tra di loro. Robert Schuman, francese, era più precisamente alsaziano e parlava dunque tedesco. Il renano Konrad Adenauer, ovviamente tedesco, parlava tedesco. Il trentino Alcide De Gasperi, che era stato deputato dell'impero austro-ungarico, parlava tedesco e lo parlava anche il nostro Altiero Spinelli, che sognò una Europa federalista e che aveva sposato una tedesca. E via discorrendo. Capito il segreto? Costruivano la nuova Europa parlando tra di loro la lingua dei vinti, cioè il tedesco, non commettendo l'errore grave fatto con la pace di Versailles, dopo la Prima Guerra Mondiale, di punire i vinti e generare quindi altro odio. Credo che senza popolo, senza anima, senza cervello, saranno state le classi dirigenti nazionalistiche e belliciste che hanno fatto le guerre per rettificare i confini o per sottomettere altri popoli e altri territori. Tuttavia, la conquista della pace e la sua garanzia ha avuto un ciclo nell'immaginario valoriale degli europei. Poi si è parlato loro troppo di economia, quando forse era venuto il modo di dirsi che Chopin era vanto di tutti, non perché era polacco, e lo stesso valeva per lo spagnolo Picasso, il francese Voltaire, il tedesco Kant, l'italiano Dante Alighieri, l'inglese Shakespeare. L'allargamento è arrivato per tirare le somme del fallimento del comunismo e creare opportunità per popoli privati troppo a lungo delle libertà. Ma questa scelta e forse il modo e la velocità di realizzazione aggiungevano allo storico dualismo nord-sud, protestanti cattolici per farla breve, anche un nuovo dualismo est-ovest, con culture sociali e produttive che avrebbero richiesto altri tempi di metabolizzazione. Il progetto culturale, scientifico e identitario, se si vuole, arrivò così con il Trattato di Lisbona nel 2007, per riprendere proprio il tema identitario di fondo, ma fu fermato dalla crisi finanziaria mondiale dell'anno successivo, aprendo così un nuovo dualismo tra paure della globalizzazione e fughe neonazionalistiche. Gli ultimi 15 anni hanno visto una disunione politica interna, figlia dei dualismi precedenti, ma anche dell'insorgente populismo. E oggi, in un mondo in cui il ruolo unito, compatto, radicato nella scelta della democrazia dell'Europa, terrebbe testa alla triangolazione di potere tra America, Russia e Cina. E noi corriamo il rischio invece di essere fatti fuori da questo scenario e riconsegnati, frammentati, spolpati e senza proposta unitaria. Il patto ora tra Europa e Ucraina diventa così una condizione per reagire a questa deriva, come lo sarebbe anche una percezione di ruolo più importante per condurre la guerra in Medio Oriente nel porto del negoziato. Ma lo sgretolamento carsico del sentimento che pervade la cittadinanza europea, colpita tra l'altro anche dalla perdita del concorso britannico nella propria corsa unitaria, disegna oggi mappe disunite, mappe divaricate, sensibili non solo al richiamo europeista e al richiamo euroscettico, in parti pressoché uguali, ma anche ormai separate nella stessa idea che primaria sia la necessità di esprimersi nelle urne, tanto che l'intenzione di andare a votare non raggiunge ora nemmeno la metà degli elettori potenziali. Da queste mappe è partito il seminario di Milano, rispetto a cui vi propongo, come sintesi, alcuni passi della brevissima introduzione che ho fatto all'inizio dei lavori per dare senso e significato alle sessioni dell'incontro. Tre snodi. Nel primo snodo, Roberto Santaniello, che dirige Eurobarometro, cioè la ricerca demoscopica della Commissione europea, e che ha anche completato il titolo del seminario coniugando l'Europa al fine della nostra democrazia con la sua verità speculare, e la democrazia è il fine della nostra Europa. E poi Paolo Anselmi, che ha ben raccontato il percorso di sfilacciamento identitario dell'europeismo negli ultimi 20 anni, si sono espressi su ciò che viene indicato come un quadro divaricato, metà Europa di qua, metà l'altra di là. Si parla in realtà di tre divaricazioni: di identità, di fiducia, di voto. E c'è un livello della politica che dà per scontate e inamovibili queste divaricazioni, astensione compresa, e ragiona con il paradigma che una volta era solo della destra americana. La democrazia è chi c'è. Ecco, noi abbiamo aperto qui, su questo punto, una domanda. Va dato per scontato lo schema divaricato? E lo abbiamo chiesto a un panel di sindaci, di assessori, esponenti dei sistemi amministrativi territoriali. Andrea Fora, della Regione Umbria, Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, Edoardo Gaffeo, già sindaco di Rovigo, Alessandro Panico, assessore di Melfi in Basilicata, Pierfrancesco Maran e Franco D'Alfonso, in tempi diversi assessori a Milano, per capire se dalle città e dai territori potrebbe esprimersi una nuova domanda di Europa, tesa a riconquistare un pezzetto di rifiuto sia dell'Europa delle nazioni, sia dell'Europa tecnocratica. Si è registrato, tuttavia, un doppio livello di conflitto in atto al riguardo, non solo con la dimensione nazionale, ma anche con quella regionale, quando essa riproduce i caratteri del centralismo, provando anche a immaginare il potenziale di un mandato in cui la cassaforte economica e culturale dell'Europa, cioè i sistemi urbani, trovino finalmente la loro rete di progettazione comune. Il secondo snodo è stato dedicato a un'altra divaricazione connessa agli interessi, ai mercati, alle imprese, ai sistemi di lavoro. È la partita, diciamo, del progetto competitivo. Si è parlato naturalmente del rapporto che Mario Draghi scriverà a breve sulla prospettiva competitiva dell'Europa a questo riguardo. È la partita di questo progetto rispetto alla diffusa domanda interna di protezionismo a fronte anche delle transizioni complesse, quella ambientale innanzitutto, sulla quale si è efficacemente soffermata Monica Frassoni, co-presidente dei Verdi Europei, nel suo contributo da Bruxelles. E quella digitale, per esempio, una domanda di protezionismo oggi in condizioni di far prevalere la deriva nazionalista e sovranista. Ma imprese, sindacati, soggetti della rappresentanza hanno idee per guadagnare un pezzetto di consenso attorno al tentativo di dare voce economica contro questa deriva? Qui, l'introduzione di un macroeconomista come Marco Leonardi, già capo del Dipartimento PNRR alla presidenza del Consiglio con Draghi presidente, e di un economista aziendale come Luciano Pilotti, hanno messo in evidenza che la capacità di proposta e di attuazione che a fronte di crisi e transizioni l'Europa ha fatto in campo economico sarebbe da sola schiacciante per smontare le illusioni dei sovranisti e dei nazionalisti. Ha detto Leonardi, virgolette, il costo della non Europa è stato oggi calcolato in 3 trilioni di euro all'anno. Restano aperte ancora le incognite intorno al debito comune, all'allargamento e alla governance, di cui si è anche discusso. Mentre Alberto Meo Martini, già presidente di Assolombarda, ritiene che siano in maggioranza gli imprenditori che in Italia continuano a sostenere la visione dell'integrazione, tenendo conto che finora il mercato unico resta ancora negativamente e dannosamente, dice Meo Martini, frammentato a 27 mercati non connessi tra di loro. Luca Stanzione, segretario della Camera del Lavoro di Milano, riconosce che l'astensione ha investito molto l'onda non partecipativa dei lavoratori, soprattutto negli ambiti nazionali che non hanno praticato adeguamenti salariali, premessa per un rischio di ruolo marginale anche per le rappresentanze, quelle sindacali e quelle d'impresa. Il terzo nodo è stato connesso a un punto ipotetico, cioè che nell'oceano dell'astensione al 50% e più vi sia una quota importante di indecisione con caratteri comunque interessati alle poste in gioco. Ci si chiede se questo sia anche lo spazio per la rigenerazione e la costruzione di alleanze del consenso politico, non fondate sulla casualità, i personalismi, le contraddittorietà con cui fin qui si è visto rappresentare il tema delle alleanze. Dunque la discussione alla fine è se e come la politica riuscirà a dar voce allo spostamento di un da un baricentro statico verso un baricentro dinamico. Insieme ad una conversazione con Lia Quartapelle, vicepresidente della Commissione Esteri della Camera, sugli aspetti problematici dell'offerta politica a poco più di 2 mesi dall'apertura dei seggi, colloquio che è stato videoregistrato prima del seminario e che sarà rintracciabile in rete su YouTube. Il contributo esperienziale di Pier Virgilio D'Astoli, presidente della sezione italiana del Movimento Europeo, ha aiutato l'ultima parte degli interventi a capire quali roadmap si fronteggiano non solo in Italia, ma in tutta Europa, a partire dai contrapposti esiti del voto e auspicando, ne parleremo anche prossimamente, una rivoluzione. Insurrezione, chiedo scusa, una insurrezione istituzionale. Sono intervenuti l'europarlamentare milanese Patrizia Toia e nella chiusura del panel Franco Barbabella, Marco Ghetti e Aldo Ferrara. Le conclusioni tratte da Claudio Signorile, esponente della Federazione dei Civici Europei, anche a beneficio di una possibile successiva iniziativa assunta dai civici progressisti italiani e più orientata al voto di giugno, sono partite dallo spartiacque del vincolo assunto con l'ingresso in Europa dell'Ucraina e quindi anche con l'ingresso dell'Europa in Ucraina, per segnalare che vi è un terreno dell'emergenza che accelera processi che al contrario la pur nobile espressione degli Stati Uniti d'Europa subordinano ancora alla lunga marcia di adeguamenti negoziali, normativi e costituzionali. Ha detto Signorile, virgolette, se l'Ucraina rappresenta oggi il tavolo della sconfitta, l'Europa rappresenta il tavolo del negoziato possibile. Questo dato emergenziale pone alle famiglie politiche europee di non poter restare solo legate al ragionamento degli equilibri apparenti. Si comprende che una breve sintesi non restituisce il fitto intreccio di argomenti durato 6 ore, ma permette di dare corpo a riferimenti storici e politici di chi chiede ai candidati al prossimo Parlamento europeo di misurarsi mai come ora con un mandato valoriale. Tema che mi ha fatto citare, intervenendo in apertura, l'idea dell'Europa come fine della nostra democrazia, ispirata al concetto che Edgar Morin elaborò nel suo distacco dal comunismo, comunismo che affermava in certi anni che l'Europa è un'idea bugiarda, e dunque Europa immaginata come idea invece della complessità e dunque come comunità di destino. Vi ringrazio per avermi ascoltato, rinnovo gli auguri pasquali e ci risentiamo nella prossima settimana.